potrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio.
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Ed eccoci pronti. Ed eccoci pronti per questa nuova puntata di...
Oggi siamo in maniera molto molto artigianale.
Sì, molto, si vede tantissimo che siamo in maniera...
Dovremmo passare
ultra,
un pochino...
Ultra artigianale. Bene, il nostro obiettivo è questo, cioè fare...
Intrattenimento, fare in qualche modo, in qualche modo.
Fare intrattenimento. Allora, benvenuti alla nuova puntata di Febbre 90 Radio. Siamo veramente scarsi a usare il macchinario, ma dateci tempo.
Miglioreremo di puntata in puntata.
Miglioreremo, allora, diciamo quali sono le prime cose da sapere di questa puntata. Parleremo di Confederations Cup,
partite a non finire questa settimana.
Assolutamente, si gioca sempre, il caldo fa male, lo sappiamo, l'Italia è andata così come è andata, lo diremo. Parleremo anche di calciomercato, avremo anche l'erede di Mario Sconcerti che dovrebbe esserci in ascolto, cioè Simone Pizzo.
Un saluto al buon Simon.
Poi come sempre avremo un grande personaggio dello sport detto dal nostro Messier Tussaud. Bene, allora io direi
e poi parleremo di calciomercato.
Beh, assolutamente.
La perla del programma.
Direi che la perla. E altre cose? Bisogna dire anzitutto i nostri contatti Facebook, Twitter, ci potete trovare da tantissime parti. Per esempio, non lo so,
la nostra pagina è Febbre 90 Radio ovunque, su tutti i social network del mondo, ovunque, del pianeta, dell'universo, del sistema solare.
Esatto. E quindi, come sempre,
Lanciamo la prima canzone,
che direi che è la cosa più importante.
Perché a noi ci piace essere anche un po' tamarri.
Esatto. E lo speriamo, speriamo di aver azzeccato la canzone. My head Please Jungle. Abbiamo messo questa canzone. Ci piace che un po' il calcio è un po' come la giungla. Poi si raggiunge
come
un
la
po'
nostra testa, d'altronde, in questo periodo tra esami e.
Assolutamente.
E non, lasciamo stare.
Non,
lasciamo
non parliamo
stare.
Di esami. A proposito di My Head is a Jungle, è quello che hanno pensato più o meno i giocatori dell'Italia a spostarsi dall'Amazzonia fino a Rio, passando per altre città del poverissimo, ancora per poco, Brasile.
Sì, penso che però, diciamo, il soggiorno sulla spiaggia di Copacabana non ha dato fastidio ai giocatori azzurri.
Male mi sa che non è andato. Beh, diciamo che la Confederations Cup l'ha vinta il Brasile e ha battuto 3-0 la Spagna.
Finalmente!
Finalmente! Quei tamarri spagnoli. Salutiamo tutti gli spagnoli che ci ascoltano, sono tantissimi, ne vedo adesso, sono almeno 300-307 che ci ascoltano, come le cazzate che vi ho appena detto.
Ma che numeri abbiamo?
Assolutamente, ma noi siamo dei fenomeni.
Certo.
Bene, io vorrei un commento tuo sulla finale.
Allora, la finale. Partiamo che, secondo me, Brasile-Spagna è stata una partita eccezionale dal punto di vista tecnico.
E questo dobbiamo dirlo. Meglio cioè, Caressa che la Rai.
22 giocatori, uno più forte dell'altro.
Cioè, una gioia per gli occhi.
Cioè, assurdo. Da una parte una Spagna che, come al solito, ha fatto del possesso palla la sua virtù principale.
Sì.
E un Brasile indemoniato.
Mamma mia.
Lottava
li ha attaccati
tutte le palle...
possibile.
Una
no, ma è stato veramente bello perché la Spagna, che tradizionalmente è la squadra ammazza gioco, ma ammazza gioco non nel senso che ammazza quello degli altri, ma lo addormenta fino a fare delle verticalizzazioni per il Torres / Iniesta di turno, che si inseriscono e questa Spagna è stata travolta fisicamente da un Brasile che secondo me ci teneva molto la Confederation
Cup. Sì.
Secondo
comunque
me
tutto il Maracanã lo spingeva verso la porta di Carcasias.
Ma il grande merito di Felipão secondo me è quello di aver creato un grande gruppo. Il Brasile veniva da una gestione di Menezes che era a dir poco
in Sud America. In Sud America il problema CT della nazionale c'è per tutte le squadre.
Ti immagini magari un allenatore fatto per bene in una squadra di Argentina?
Non ci voglio pensare.
Non ci voglio pensare perché vincerebbero tutto e noi staremmo in mezzo alla strada. No, altre cose da dire, la nostra nazionale, poi riparleremo ancora di Brasile,
sì,
Brasile e Spagna. La nostra nazionale ha vinto dai rigori. I rigori ci hanno buttato fuori, i rigori ci rimettono dentro al terzo posto, però. Ma noi che cazzo?
Forse è caduta la maledizione su Gigi Buffon.
Assolutamente, ma quanti rigori ha parato? 3, 4.
Ne ha parati 3. Che poi, pensando bene, l'ha parati a 3 giocatori che hanno militato e militano nel campionato italiano.
È vero, l'altro Gargano adesso del Napoli, quindi il Napoli ha fatto vincere l'Italia.
Ecco.
Non l'Inter.
Caceres ancora reduce da quel piccolo incidente a Torino.
Ci dispiace.
Ci dispiace seriamente, però diciamo fisicamente si vede ancora, diciamo che
c'è quel capello un pochino svolazzante.
E poi purtroppo il Caciavaccia, Diego Forlan.
Attenzione perché Diego Forlan aveva fatto un grande gol nel girone contro la Nigeria e poi due rigori sbagliati, uno con la Spagna e uno con l'Italia. Direi che quello che pesa di più è quello con la Spagna, con il Brasile, scusa.
Però
con il Brasile, se
mi permetti, quel rigore non è stato sbagliato da Forlan, ma è stato parato da Giulio
Cesar. Abbiamo capito
la chiappa.
Allora,
è tornato.
Voi l'avete capito, noi andiamo avanti, indietro, parliamo di Brasile, Spagna, Italia, Uruguay, perché voi siete appassionati di calcio come noi.
E quindi state sul pezzo, state sul filo,
Ci spostiamo. E stiamo sul pezzo, parliamo allora di Brasile e Spagna. Allora, secondo me il Brasile ha giocato molto bene, però è stata più la Spagna che fisicamente non c'era che Brasile grande. Ovvio, Neymar è veramente meraviglioso da vedere, se si tuffa meno magari è anche meglio.
Guarda, se Jesus Navas... possiamo definirlo come un giocatore che ha il nitro dietro i colpacci.
Ma quanto cazzo corre?
No, è una cosa gigante. Ma Neymar ha le ali.
Neymar tra l'altro Piqué gliel'ha tagliate le ali, ha preso anche un rocco.
Gli ha fatto capire come sarà il suo anno a Barcellona nella partita del giovedì.
Ma te lo immagini Neymar in Champions League che prende magari una trambata dal giocatore del Norgeland e lui gliela fischiano perché lui si butta.
Guarda, penso che debba fare un corso abbastanza accelerato per evitare tackle importanti.
In Inghilterra li chiamano i diver, quelli che si buttano.
Ma
come i tuffatori.
Sei English.
Lo so perché c'è Babbo Ryan in sottofondo e non posso non parlare inglese. No, ma altre cose di Brasile e Spagna è che molti, come sapete tutti, gli spagnoli hanno trombicchiato, se si può dire, durante la
Mi sento del bosco che si narra se fosse capo stazione.
Attenzione, ciao. Poi scusa, ma stai in Brasile, ma è ovvio che ti viene la voglia. Però hanno detto i nomi. hanno detto i nomi, però non sono confermati. C'è chi parla di David Viglia, certamente non Piqué, perché c'era Shakira che era lì di accanto, penso.
Ammanettato,
penso che lui fosse tranquillo. Però secondo me loro hanno vinto europeo, mondiale, europeo, Confederations Cup, che è una gara che ha assunto da poco grande valore. Secondo me loro si sono fregati altamente, non nel senso che comunque è la nazionale, comunque sono delle partite importanti, ma secondo me non ci sono arrivati nemmeno in finale con la testa. A parte che Fred è rinato, adesso tutti vogliono Fred,
infatti, cioè, allucinante
una fisicamente,
una forte. Ogni
io non
palla
me lo ricordavo
che tocca gol, ogni palla che tocca è gol.
Tra l'altro lui ha giocato dal 2007 al 2010, mi sembra, a Lione.
Sì,
e a Lione ce lo ricordavamo, però è un po' come quei giocatori bravi.
L'altro giorno guardavo un po' di statistiche, ha fatto una caterva di gol alla Fluminense, roba da 87 presenze e 59 reti, cioè
certo,
siamo
però
su media allucinante.
Però ci sono quelli che ti dicono: oddio, in Brasile è facile segnare. Però poi fa la Confederations Cup e fa un gol a Casillas che non aveva presi da nessuno in tutta la Confederations Cup. E
questo non per merito di Casillas, sia chiaro.
parliamo di Casillas, che tanto, anzi no, mi correggo, aveva subito una rete da grandissima punizione di Suarez la prima partita contro l'Uruguay.
Però anche lui soffre del morbo di corona.
Il braccino dietro. Tra l'altro, se ci fai caso, nella finale che abbiamo purtroppo perso con la Spagna, semifinale, perché ricordiamo a quelli che non lo sanno, i pochi malati veramente, non malati di calcio, non lo sanno, abbiamo perso con la Spagna, però meritatamente, nel senso meritatamente per il fato, non meritatamente per il gioco.
No.
Se tu però vedi l'ultimo rigore di Jesus Navas, dopo il rigore tirato in Patagonia da Bonucci, Buffon tira un po' il braccio, cioè se allunghi il braccio quella di Jesus Navas la pari.
Lo so,
9 su 10.
Guarda, ora abbiamo la partita di ieri contro l'Uruguay che ci condiziona, però Gigi Buffon non ce ne voglia mai, dal 2002 che non para un rigore.
Questo è vero, cioè, è l'unica volta in cui la parate, ha perso la Champions.
Quello è stato uno shock secondo me.
Sì, diciamo,
quella sconfitta ai rigori non si è più ripresa sui calci di rigore, dagli 11 metri non si è più ripresa.
E che poi quando abbiamo vinto i mondiali invece non ne ha parato quasi nessuno, perché tra l'altro sbagliato, ringraziamo Trezeguet e salutiamo.
È stato in grado di tuffarsi dal lato sbagliato per 4 rigori. Cioè,
ci vuole scienza.
È vero.
Comunque Buffon ieri ha parato questi rigori, forse perché hanno tirato molto male quelli dell'Uruguay. Ma noi salutiamo Gianluigi che ci segue sempre, ha detto che viene pure in trasmissione.
Certo.
No, però quello che ci chiediamo è:
ci ma porta anche Alina sera dopo la prossima volta.
Assolutamente, lei si potrà sedere dove vuole.
Ovvio.
Ma quello che mi chiedevo è che se tu hai visto l'espressione di Buffon dopo che siamo arrivati terzi, era un'espressione del tipo: sì, vabbè, ma volevo arrivare in finale.
Ma chi se ne frega?
Ma chi se ne frega? Siamo terzi. Infatti, lo spirito giusto è stato quello di Diamanti, che ha fatto un gol meraviglioso. Ma che gol ha fatto Diamanti?
No, ma che
ne vogliamo parlare?
Che mancino c'ha.
Ma poi anche sul primo gol.
Sì.
Sul
sì,
primo
sì,
gol,
sì.
Poi, se c'è una cosa da dire a Muslera, grandissimo portiere, un ottimo portiere. Però
resta,
le uscite
resta a casa, sarai resta Istanbul,
resta Istanbul, che c'è Schneider, Drogba,
uno dei pochi affari riusciti da Claudio Lotito, che è riuscito a farsi pagare non so quanto Fernando Muslera per prendere un giocatore direi 2-3 volte più forte di lui.
Beh sì, direi.
Parliamo di Federico Marchetti.
Beh, Federico Marchetti, tra l'altro, se non ci fosse Buffon sarebbe un ottimo portiere. Certo, io mi preoccupo che quando non ci sarà Buffon, se ci sarà uno come lui, perché Marchetti è un buon portiere, anche Sirigu. Però diciamo che se abbiamo dei buoni cambi tipo Verratti, Florenzi, Insigne, secondo me bisognerebbe vederlo.
Quest'anno secondo me crescerà molto con Rafa Benitez, perché punta molto sui giovani e già dalle prime interviste ne ha parlato sempre bene, quindi secondo me lo disciplinerà molto tatticamente.
Sì.
E lascerà ampio respiro al suo estro.
Sì. Beh, ci vorrebbe un Insigne in nazionale. Anche perché i giovani che fanno il passaggio, se non si chiamano Balotelli, si chiamano Esharawi.
Esharawi,
una grande
Esharawi.
Beh, diciamo che non ha fatto la grandissima Confederation. Questo dobbiamo dirlo.
Ma io sentivo di un passaggio di passaporto, di ridarlo all'Egitto. No,
ci priamo qualcuno.
No, forse mi sbaglio.
No, però diciamo che ha fatto un grande girone d'andata. Grande dispendio
motivato come ne parlavamo oggi pomeriggio. Sì. Una grande scommessa fatta con Massimo Ambrosini, capitano riciclato e rottamato dal Milan,
assolutamente, in direzione Fiorentina.
Il quale aveva promesso al piccolo faraone, sì, in cambio di arrivare a dicembre a una doppia cifra di realizzazioni, una bella vacanza a sua scelta, pagata esclusivamente a 5 stelle alle Maldive.
Beh, direi che alle Maldive ci può andare tranquillamente dopo questa Confederations, che non l'ha visto come protagonista. Certo è che noi abbiamo giocato con il Brasile con tutte le, con tante riserve, a centrocampo soprattutto, senza Mario Balotelli, e abbiamo giocato anche con la Spagna senza di lui. No, con il Brasile abbiamo giocato con Balotelli, però non sembrava... Scherzo, no, abbiamo giocato con Spagna e con Uruguay senza Balotelli. Ora sull'Uruguay non ci frega niente. Secondo me con la Spagna con Balotelli avremmo fatto una grande partita.
Però ma guarda, il signor Gilardino, detto Aladino per gli amici, a Pichè non gli ha fatto toccare boccia.
Attenzione, attenzione, perché Gilardino potrebbe anche il prossimo anno essere un ottimo rimpiazzo. Poi soprattutto con Prandelli, che lo conosce, lo sa gestire.
Poi c'è una buona sintonia con Diamanti.
Diciamo che Prandelli ha creato un grande gruppo, questo è vero, ha creato un grande gruppo. E soprattutto noi giochiamo molto meglio rispetto alla grande nazionale con cui abbiamo vinto. Magari Lippi pensa, no? Pensa al 2006, pensa anche al 2010 con la Nuova Zelanda e Coppa. No, è bene,
è andata bene.
Bene, allora io direi che possiamo... Io direi di passare alla prossima canzone, anche perché dopo ci sarà un momento.
Un momento esilarante!
Un momento...
Turn wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
Ed eccoci ritornati all'appuntamento speciale di queste tre puntate. Come ogni puntata ci aspetterà un grande del calcio. In questo caso stiamo parlando dell'olandese volante, cioè Johan Cruyff. Ma subito dopo questa bellissima canzone.
I'm so bad, man, once again, and I think it's the same. Yeah, it's the same.
Hendrik Johannes Cruyff, più conosciuto semplicemente come Johan Cruyff, nasce in Olanda, ad Amsterdam, il 25 aprile del 1947. La sua carriera di calciatore inizia quando entra nel settore giovanile dell'Ajax all'età di 10 anni. Le sue capacità tecniche e il suo talento inventivo vengono subito notate dall'allenatore della squadra, Vic Beckingham, che lo sottopone ad un allenamento duro e costruito secondo le sue necessità. Infatti, il piccolo Johannes, fin da subito, mostra alcune imperfezioni fisiche, corrette con un allenamento duro che prevede l'utilizzo di sacchetti di sabbia inseriti nella tuta. L'allenamento funziona, ma ha il talento a farla da padrone e, malgrado la fragilità del corpo, l'ingegno e la velocità lo rendono unico. A 14 anni, nella categoria degli allievi, vince il suo primo campionato e a 16 entra nelle file della prima squadra dell'Ajax. La sua squadra del cuore vive un momento difficile e rischia la retrocessione. L'ultima sconfitta con il Feyenoord decreta l'esonero dell'allenatore Beckingham, sostituito dall'ex giocatore dell'Ajax, Rinus Michels. Come ex giocatore appassionato dell'Ajax, il nuovo allenatore dà inizio ad una nuova era del calcio olandese, il calcio totale, dove cioè ogni giocatore può essere sostituito da un altro senza che questo implichi un problema per la struttura tattica del gioco di squadra. Ogni giocatore quindi deve saper giocare qualsiasi ruolo. Questo modo di giocare si cucia bene addosso a Cruyff, che gioca nel ruolo di attaccante, ma non ha difficoltà a cambiare posizione in campo. L'ascesa della squadra è anche la sua ascesa. Dopo 3 anni di questa tattica, l'Ajax vince 3 campionati consecutivi e la Coppa d'Olanda. Fino al 1973, la sua storia si intreccia con le vittorie dell'Ajax. 6 campionati, 3 Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e 2 Supercoppa UEFA. La carriera con la maglia della nazionale è di tutto rispetto e segna indelebilmente il suo nome nella storia del calcio. Cruyff è il capitano della squadra fin dai primi anni 70. Con la compagine olandese raggiunge l'apice di risultati e notorietà ai campionati mondiali del 1974, che si svolgono nella Germania dell'Ovest. Con assist e gol che ancora oggi trovano posto nelle prestigiose cineteche di questo sport, la sua Olanda fa fuori Argentina, Germania Est e Brasile, prima di affrontare in finale la Germania Ovest padrone di casa. Sarà quest'ultima la squadra vincitrice del titolo mondiale. Dopo gli europei del 76, in cui l'Olanda finisce al 3° posto, Cruyff decide di abbandonare la maglia della nazionale. Andiamo ad ascoltare Should I Stay or Should I Go?
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
2 anni prima della morte di Francisco Franco, la Spagna decide di aprire le frontiere accettando la contaminazione del calcio estero. Il Real Madrid decide di muoversi per l'acquisto di Cruyff, ma l'olandese ha altri progetti e punta sul Barcellona. Le trattative vanno avanti per diversi mesi fino all'agosto del 1973, quando viene firmato l'accordo. Johan Cruyff entra a far parte della squadra della sua vita. Il Barcellona soffre quell'anno, ma l'acquisto dell'olandese segna una svolta. Il rapporto con il suo vecchio allenatore Rinus Michels, passato anche lui nella squadra blaugrana, crea un binomio vincente. L'ascesa della squadra è impressionante, con il coronamento della vittoria del campionato della Liga che il Barcellona non vinceva da 14 anni. La città lo ama e gli dà il soprannome di olandese volante quando gli vede fare un gol in rovesciata e di tacco contro il Real Madrid. Michels lancia il Barcellona. Per Cruyff iniziano i problemi. Il nuovo allenatore, il tedesco Hannes Weisweiler, lo contrasta rendendogli la vita molto difficile. L'olandese lascia la squadra e si ritira a 31 anni. L'amore per il calcio è difficile da contenere e dopo 3 anni ritorna a giocare per la Lega Americana. Dopo l'esperienza statunitense, ritorna in Spagna e gioca per il Levante fino al 1985, quando si ritira per la seconda volta dalle scene calcistiche. Il suo è un ritiro definitivo solo come calciatore. Viene infatti chiamato dal presidente dell'Ajax a ricoprire l'incarico di allenatore. Dopo 2 vittorie nel torneo della Coppa delle Coppe nel 1988, lascia l'Ajax e, come in una sorta di ritorno all'indietro nella sua carriera calcistica, approda sempre come allenatore al Barcellona. Vince tutto dopo aver ricostruito da zero la sua squadra. 4 volte la Liga Spagnola, 1 Coppa del Re, 1 Coppa delle Coppe e 1 Coppa dei Campioni. Nel 1996, a causa di alcuni problemi legati ai piedi, decide di ritirarsi dal ruolo di allenatore. Sembra una decisione definitiva, ma anche questa volta l'amore per il calcio non lo lascia in pace. E dopo 13 anni, nel 2009, riprende il ruolo di allenatore occupandosi della Liga Catalana. Diventa poi presidente onorario del Barcellona, ruolo che perde con l'arrivo della nuova proprietà. Torna negli ultimi anni a ricoprire il ruolo di alto dirigente dell'Ajax. Tra i vari soprannomi che gli sono stati affibbiati durante la sua carriera di calciatore, ci sono il Pelé Bianco, coniato dal giornalista Gianni Brera, e il Profeta del Gol. Inoltre, tra i riconoscimenti più importanti, non possiamo non ricordare la sua elezione a Pallone d'Oro per 3 volte, nel 71, nel 73 e nel 74. Chiudiamo con gli Iggy Pop e la loro The Passenger.
Ed eccoci tornati alla ultima parte. Ma
ti è piaciuta questa biografia?
Molto enfatica, come sempre regali emozioni. E quindi adesso parleremo di calciomercato subito dopo la canzone che descriverà il nostro ospite, la nostra guest star. Cioè, stiamo parlando dell'erede di Mario Sconcerti. E soprattutto se in ascolto, ma cosa che è in ascolto, perché ci sta
sicuramente.
Assolutamente, il ritornello di questa canzone è dedicato a lui.
Mi perdonerai, ma hai tagliato i capelli da sola. Ma mi sento una persona nuova. Ho messo le scarpe da sera e sembrerò seria, sembrerò in vena. Shalala, che gioia mi dà stare in mezzo alla ressa, si parla di festa. Berrei volentieri un caffè, mi pestano i piedi da un'ora. Ho le scarpe da sera, ma no, non sono in vena. Corre l'anno 2013, io in mano alcolici. Ti conosco. A, E, I, O, U, Y. Se ora parte il trenino mi butto al binario. Guarda là, c'è uno in mutande papillon. Dov'è il proprietario di casa? L'imbarazzo è palese, ma sono cortese. Corre l'anno 2013, io in mano alcolici.
Sempre su radiofonica.com, la radio liberissima perché non l'ascolta nessuno. No, non è vero.
Infatti possiamo
vero.
Dire quello che vogliamo.
Quello che vogliamo, però c'è un problema, che c'è il podcast, quindi tutti i nostri amici che ci sentono in podcast,
un loop
ci vorrebbe anche
un
sotto.
Piccolo loop.
Un piccolino loop.
Non parliamo naturalmente della pubblicità occulta in via Cartolari del locale. Del loop caffè.
Beh, io direi che avere in sottofondo comunque questa canzone che è diventata la hit dell'estate. Adesso ci trasformiamo in un programma di musica.
Guarda, devo ringraziarti perché me l'hai fatta conoscere.
Esatto.
E mi hai cambiato la vita.
Esatto, come ritornare in questa canzone. Insomma, prendere coscienza di quello che si è assolutamente, assolutamente fantastico. Beh, io direi di iniziare con il calciomercato. Innanzitutto abbiamo una Juve scatenata sul mercato.
Finalmente, dopo trattative fiume durate da 2, 3, 4 mila anni. Perché Beppe Marotta non è in grado di condurre una trattativa con gente del calibro.
Marotta però può fare più trattative contemporaneamente grazie alla sua capacità di...
E qua mi verrebbe da fare un coro, ma non mi va di dire, non lo voglio fare, non mi voglio sputtanare.
Perché siamo liberi ma non querelabili.
Okay. Ecco. Comunque, parliamo appunto dell'acquisto della Pasha.
Carlo Stevens.
Ma tu prima mi chiedevi perché lo chiamano la Pasha.
Ma perché lo chiamano la Pasha?
Te lo racconto.
E diciamo.
Allora, il buon Carlo Stevens.
Sì.
Il bel Carlo Stevens.
È bello quanto Ribéry.
Allora, è nato in un quartiere di Buenos Aires chiamato Fuerte Apache. E da qui deriva il suo soprannome che lo accompagna da tutta la sua carriera.
Cioè l'Apache.
L'Apache.
Beh, direi che un bravissimo conduttore di questo programma ha scritto su Twitter e Facebook, seguitelo, Floraband, cioè io, ho scritto,
ma si narra, si racconta, voci di corridoio dicono che sia il nuovo Fiorello.
Assolutamente.
Vero?
Beh, è più bello. Questo però dobbiamo dirlo, mi piace per Fiorello, sappiamo che ci ascolta sempre, lo salutiamo, un abbraccio.
Sappi che io ti faccio anche da portaborse.
Assolutamente, una volta arrivati... a famiglia. No, a parte scherzi, avevo scritto su Twitter e su Facebook che la pace arriva alla Juve, vediamo se farà lo scalpo a Conte e come, assolutamente, perché se fare chapeau o meno. Bene, a parte questa cosa bruttissima, comunque, che ho detto, c'è un'offertona.
No, no, sì sì sì, però
dei tifosi della Juve, per Tevez, cioè l'offerta di aprire il loro cuore al grande giocatore che potrebbe farli arrivare alla Champions. Però prima ne parlavamo, diciamo, ma Tevez ha giocato l'anno scorso e anche anni prima nel Manchester City. È vero che ne ha vinta una con lo United, ma negli ultimi tempi il City è arrivato per la prima volta alla Champions, è uscita due volte al girone.
Sì, sì.
Quindi
sì,
forse
sì,
non c'è un grande,
diciamo,
fattore,
che non c'è
Tevez.
Stato, non c'è stato nemmeno un rapporto così di liego con Roberto Mancini.
Che oggi sui giornali dice che in realtà è un esempio di correttezza. Sì, sì, sì. Ora, non so se Mancini sempre vuole diventare il prossimo allenatore della Juventus, perché sta facendo questo, secondo me.
Può darsi.
Beh sì, perché dire delle frasi che sono talmente sbagliate, perché Tevez è quello che è andato in Sud America, è quello che non tornava in ritiro, è quello che mandava a quel paese l'allenatore. Insomma, lo conosciamo.
Comunque, riguardo a questa trattativa, a parte gli scherzi, c'è da dire che la dirigenza della Juve ha fatto una grande operazione, perché ha concluso un acquisto con 9 milioni più 3 di bonus per un giocatore che, comunque, ragazzi, i tifosi della Juve si lamentano della 10 di Del Piero. Ma il signor Carlos Tevez ha indossato la numero 10 di Diego Armando Maradona alla Bombonera. Cioè, io non è che voglio dire, quindi è uno che la maglia numero 10 se la può permettere sulle spalle.
Beh, direi.
E poi
non è il giocatore che ti fa
avanti, nel senso, la maglia là o la ritiri, come si poteva fare, oppure mettiti l'anima in pace. Tevez con la maglia se la può,
ma sì, ma perché poi deve
tenere addosso,
perché
per
poi
bene
deve passare il messaggio che sono più importanti le squadre dei giocatori. Ora, esatto, Facchetti la maglia è stata ritirata perché è stato anche presidente, poi Scirea perché è morto, Baresi perché è stato il simbolo di quel Milan, ma non hanno ritirato nemmeno quella, cioè quella di Maldini,
no,
è particolare perché la daranno forse ai figli che giocheranno.
Può darsi. Però, no, ma la numero 10 della Juventus è sempre stata la maglia del giocatore rappresentativo,
sì,
cioè si parla da Baggio, Platini, Del Piero, sì, cioè
diciamo che è una maglia che va oltre anche il grandissimo, sì, Massivo, cioè una maglia che va oltre il giocatore. Poi Del Piero, anche in un mondo mediaticamente avanzato come il nostro rispetto a quello degli anni 80-90, magari faceva più clamore, fa più clamore perché lui mediaticamente si sa vendere molto bene, ma vendere non nel senso negativo, si sa gestire molto bene, quindi magari dici no, Del Piero la 10 è sua, però secondo me vengono prima le squadre, poi i giocatori. Dicevamo di Carlos Tevez che potrebbe non far fare quel salto di qualità, solo che secondo me è importante a livello di panchina, cioè è arrivato Llorente, è arrivato Tevez, non è arrivato Higuain, che forse va all'Arsenal. Però la Juve sta creando un attacco che
forse
potrebbe,
in compagnia di Giulio Cesar.
Assolutamente. Poi ne parleremo di un Arsenal e una Premier League che diventerà sempre più interessante. Dicevo, la Juve però per un Tevez che va, anzi che viene a Torino, ha un marchio che se ne va a Monaco. 36 milioni hanno offerto. Tu accetteresti?
Io,
se fossi Conte, dai,
io lo porterei con la bici dietro.
Che poi non è nemmeno tanto distante Torino
no, a lui
il principato di Monaco.
A lui non cambierebbe nemmeno lo stile di vita, praticamente.
No, certo, però vai a giocare nella Ligue 1, forse perdi la nazionale, ma non credo.
Comunque
però
ritroverebbe l'allenatore che l'ha valorizzato, ce l'ha fatto giocare titolare,
Claudio Ranieri, che
detto Tinkerman.
Il Tinkerman, che tra l'altro ha portato, non era molto difficile con i soldi e i giocatori che aveva il Monaco, l'ha portato dalla Serie B alla Serie
alla
Ligue 1.
Sta facendo veramente una grande squadra, perché infatti in settimana è stato ufficializzato anche Evra.
Sì.
Poi,
Falcao, pure
Falcao, Rodriguez, Moutinho, cioè
penso che abbia fatto una gran bella squadra. Poi adesso il fatto che un altro, poi ne parleremo, ma Laurent Blanc si è seduto sulla panchina del Paris Saint-Germain. Certo,
la panchina più rifiutata dell'estate.
Assolutamente.
Ha ricevuto.
Si vede che questa Ligue 1 non piace a nessuno. Però c'è Ibrahimovic, c'è Thiago Silva.
Thiago Silva mi puzza di Barça.
Perché ci sono delle notizie di mercato. Tu prima dicevi Higuain e Giulio Cesar all'Arsenal, ma oggi notizia che dà la Gazzetta dello Sport è quella che Giulio Cesar e Thiago Silva sarebbero gli obiettivi del Barcellona. Quindi basta Handanovic, basta spendere soldi, quando possiamo prendere il QPR, Giulio Cesar, eroe di Coppa della Confederations Cup. Ma secondo me, ne parlavamo anche prima, Giulio Cesar soffre di una borsite acuta, e questo è stato uno dei motivi per cui la grandissima società Inter, che noi salutiamo con affetto,
sono anni che purtroppo l'accompagna nelle stagioni.
Secondo me non è un giocatore affidabile fisicamente nel lungo periodo. È quello che ti fa la parata alla gatto, tipo quella che ha preso Conviglia, è una palla stratosferica.
Ah, ma anche la parata di Pedro.
Ah, assolutamente, cioè su Pedro quella era importante. Sì, sì. È comunque un campione, perché ha vinto una Champions, il triplete, eccetera.
È un fuoriclasse.
Secondo me non ha avuto nemmeno fortuna tanto nel beccare la stagione giusta del
guarda,
del Brasile.
Io lo vorrei vedere all'Inter regista. Che giocherebbe sicuramente meglio di Gargano, Kuzmanovic e compagnia bella.
Per fortuna Gargano l'Inter lo ha girato al Napoli. Però ci sono altre cose da dire. Che il Barcellona ha un attacco che secondo me è stellare. Ci hanno preso Neymar. Devono uscire uno tra Sanchez, Pedro, eccetera. Secondo me è il lavoro più bello del mondo.
Guarda, su questo non transigo, non c'è la parola a scegliere. Cioè, gioca Pedro là.
Perché, dici? Anche al posto di Sanchez? E Sanchez, scusa, 40 milioni e passa?
Sanchez, sentivo che serviva uno che tagliasse l'erba per bene al Campo Nuovo. Laterale.
Ma allora farebbe meglio ad andare via? E semmai dove?
Lui in una recente intervista ha riaffermato che il campionato italiano è quello che gli si dice di più.
Nostalgia canaglia. Però non tornerà certo all'Udinese, che non avrebbe i soldi per
riprendere. Non ci sono piccioli in Italia.
La Juventus, se non prende Jovetic, comunque uno spazio ce l'avrebbe. No, a parte scherzi. Il Milan non ha soldi. L'Inter, se arriva Tohir, l'indonesiano dal soldo facile,
c'è una svolta, potrebbe essere una svolta.
Ma questa credo che sia più una grande speranza che un...
Riguardo l'Inter, infatti, potremmo parlare di Dragovic. Sembra addirittura d'arrivo, l'arrivo di questo giocatore austriaco.
Sì.
Che gioca nel Basilea.
Nel Basilea lui sostiene che l'Inter è il suo futuro. E quando un giocatore sostiene
che... Ma quanti giocatori l'hanno detto?
Che poi non si è avverato. No, ma...
E poi vorrei parlare dell'orgoglio italiano anche a Madrid, perché Carletto Ancelotti ci porta sempre avanti.
Re Carlos è arrivato sulla panchina del Real Madrid al posto di Mourinho ancora una volta. Dopo il Chelsea c'è uno scambio di panchina, adesso lui è andato al Real Madrid. Farà subito un grandissimo mercato, come è tradizione degli spagnoli.
Ma con che spagnolo maccheronico si è presentato? Gagliardo,
l'incrocio tra l'emiliano e lo spagnolo, è uscita una roba. Poi la S è quella, sì, possiamo dire tanto, la S è quella. Beh, comunque dicevo, farà un grande mercato per Carlo Ancelotti. Già Isco, eroe con l'Under 21 spagnola, ex giocatore del Malaga, che Pellegrini voleva al City.
Quest'anno, cioè l'anno passato, ha fatto veramente il bello e il cattivo tempo nella squadra spagnola.
E poi, tra l'altro, sembrerebbe parlare di Pellegrini e del Malaga, cioè l'ex allenatore del Malaga, Jesús Navas, eroe anche lui nella semifinale, ma non credo nella finale, anche se si è procurato il rigore, che poi ha sbagliato Sergio Ramos. Una piccola parentesi.
Fottiti. Ma perché Sergio Ramos?
Ma perché Sergio Ramos ha tirato il rigore? Iniesta, guarda, faccio la lista: Iniesta, Xavi, Busquets, Pedro. Cioè, potevano tirare tutti. Perché ha tirato Sergio Ramos? Volevano perderla.
No, perché è ridicolo, un giocatore ridicolo.
Vuole fare il leader della squadra.
Perché, Sergio mio, devi sempre strafare? Perché? Perché?
No, cioè, ha poi tirato un rigore che è veramente brutto, perché lui la voleva angolare, ma gli è riuscita molto male. Adesso noi non vogliamo infrire sul povero Sergio Ramos, però perché l'ha tirato? Io mi sono chiesto perché. Qui c'era Mourinho sui spalti, diceva perché? No, a parte scherzi,
lui sinceramente ha fatto anche una cosa buona, nel senso, ha guardato il portiere fino all'ultimo secondo, cosa che fanno veramente pochi giocatori.
Sì.
Cioè, nel senso, io quando dico pochi giocatori lo fa solo Mario Balotelli.
Esatto, okay. Segna sempre.
È arrivato lì per lì, però Giulio Cesar, o per pigrizia, perché furbo non si è mosso fino all'ultimo secondo.
Però,
e quindi,
però scusa, guardare sempre un punto.
C'è la parata,
no?
l'ha intuito.
Ha guardato il portiere, però se ci fai caso, all'inizio guarda il punto dove andare. Anzi, no, questa cosa l'ho notata più in Gargano che in Sergio Ramos. Cioè, guardare il punto dove si va a tirare. Ecco, un po' ci devi giocare, anche perché il portiere, a meno che Buffon nelle altre partite, lo scherzo, si butta su quel lato. Comunque, abbiamo divagato come sempre, perché a noi piace divagare.
Potremmo pure parlare della bottiglia di whisky che si è scolato Moyes, che vuole ranocchia allo United.
Moyes comunque mi sa che non ha capito l'importanza del ruolo che ha e dei giocatori che dovrebbe prendere. Però ranocchia è un grande giocatore, noi lo invitiamo adesso.
Noi ti vogliamo, Andrea.
Ti vogliamo in trasmissione, perché sei umbro e quindi devi venire qua a Febbra 90 Radio, che è la radio dei malati di calcio. E quindi no, diciamo che ha bevuto, perché Ranocchia ha detto di voler stare all'Inter. E quindi
non si muove, caro Moyes, non si muove, Ranocchia resta.
Esatto, te lo dico perché sono interisti. Moyes che comunque potrebbe vedere partire Rooney lo vogliono all'Arsenal, molti dicono addirittura al Real Madrid. Ti immagini al Real Madrid con Carlo Ancelotti? Rooney sarebbe perfetto. Un giocatore, no, non è vero. Però io sono un malato di PES. Secondo me, aggregare i campioni è sempre una cosa brutta. Brutta nella vita, bella su PES.
È stato
per esempio, quando Real prese Ronaldo e Kakà, ecco, uno fece grandi cose. Ha fatto tutt'ora grandi cose, a meno che non se ne vada nella lunga sessione di mercato. Mentre Kakà mi sa che non pervenuto. Fa Kakà. Tra l'altro Kakà potrebbe anche andarsene via con Carlo Ancelotti, l'allenatore che lo ha portato a grandi.
Lui l'ha creato.
L'ha creato lui, e quindi Kakà potrebbe andare via. Diciamo che Kakà è veramente caduto in disgrazia. Questo dobbiamo dirlo.
Vabbè. Ha vinto il pallone d'oro, per me.
Ho capito, il pallone d'oro l'hanno vinto. Vabbè, adesso mi fa dire, l'ha vinto pure Sam. No, vabbè, Kakà l'ha vinto. Adesso non facciamo. A noi ci piace essere polemici.
Vogliamo fare un discorso tecnico su Kakà.
Facciamo questo discorso tecnico.
Allora, la questione è questa, che il signor Kakà, sempre secondo me,
sì,
è stato un giocatore formidabile, fantastico, perché aveva un allungo da un corridore di atletica, sì, e naturalmente a quella velocità riusciva a portare la palla benissimo. Automaticamente, passando gli anni, la velocità si è ridotta.
E Sharawi 2.
E quindi, inevitabilmente, diciamo, sono calate le prestazioni di Kakà. Che poi, se lo vediamo quando è entrato nel Real Madrid, nelle ultime prestazioni, quando ha giocato vicino alla punta, quindi dove non doveva fare, diciamo, delle falcate così impressionanti. Lì comunque ha fatto vedere lampi di classe, perché comunque il tocco,
comunque,
il destro,
la tecnica c'è.
Il destro non glielo leverà mai nessuno.
Diciamo che
quella palla che butta sotto all'incrocio senza nemmeno pensarci.
Questo è vero. Tra l'altro grande azione contro il Manchester United. Ed ecco che abbiamo ai nostri microfoni Simone Pizzi,
finalmente
l'erede di Mario Sconcerti. Ci fai un saluto, Simone?
Simon,
ci sei? Bene. Abbiamo Simone in linea. Allora, Simone, dici.
Pronto?
Sì, senti, Simone?
Ti sentiamo, ci senti? Bene, senti, ti volevo dire, che cosa ne pensi di questa Confederations Cup?
Oh, io penso che no, in realtà è andata via la linea.
Perché lui, in realtà, diciamo le cose come stanno. Questa è la prima volta che giriamo con questo strano macchinario. Chiamato,
come si chiama?
Non lo so. Pronto, ecco, siamo Simone... con Simone Pizzo. Ci senti?
Non si sente, Florida.
Ci senti? Sei in diretta su radiofonica.com.
Non si sente,
Sorvante,
è impossibile.
Ok.
Non si sente nulla,
quindi.
Ci è piaciuto ascoltare anche per tre parole la tua voce.
La tua voce è andata malissimo, peggio non poteva andare. Però questo è sempre Febbra 90 Radio.
Perché l'attesa aumenta il desiderio.
Aumenta il desiderio. E quindi, la prossima volta lo vogliamo ospite fisso.
Lo aspetteremo
fisso
per tre mesi. A settembre sarà il nostro top player.
Perché noi partiamo
puntata
a settembre, anzi a fine agosto, con l'inizio della prima partita della nuova Serie A. E sarà un programma più lungo, dureremo di più.
Più bello.
Organizzato. Ci sarà sempre lo spazio di Messi to Soul, che ci regalerà, magari ci riproporrà adesso, certo, per le prossime, certo, puntate. E i personaggi di cui abbiamo parlato. Ci sarà non il calciomercato, ma ci saranno tante cose, come se parleremo delle partite.
Avremo coppe a non finire.
Assolutamente.
Non sarà un problema trovare gli argomenti.
Assolutamente. Un'ultima cosa, vorrei chiudere proprio sul Milan. Hai sentito che il Milan ha comprato una pagina della Gazzetta per Ambrosini? Un gesto forse tardivo, però comunque se la può tenere in casa e farla vetrare, come direbbero
il Milan. Il Milan è una grande società, nessuno lo mette in dubbio. Però quando si chiudono le carriere non ci sanno fare.
Come Maldini fischiato. Bene, allora noi ci salutiamo con il pezzo
che ci ha accompagnato
all'inizio
durante le puntate.
Quindi ci sentiamo alla prossima stagione. Un saluto da radiofonica.com, da Andrea
e Luca.
Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana. Sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti? Però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.